Ciao Marco,
Ciao Cesare!
chi mi hai portato oggi di bello?
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo Pythonista.
Ma chi è? Samuel Altman?
No, di più, è qui con noi Piero Savastano, data scientist e fondatore del progetto Stregatto. Benvenuto Piero.
Ciao ragazzi, grazie.
Ciao.
Grazie a te, ovviamente per noi è un onore averti qui. Puoi raccontare ai pochi che non ti conoscono chi sei e di cosa ti occupi?
Sì, sono un nerd dell'intelligenza artificiale da tanto tempo, da ragazzo ho cominciato, adesso che sono pelato la panza e la barba, tuttora mi piace.
Ma a causa dell'intelligenza artificiale
Soprattutto, sì,
la panza.
l'essenza è quella, sì, tra l'altro prima rimorchiavo tantissimo da quando ho cominciato con l'intelligenza artificiale, non ho più avuto appuntamenti, ecco. E, ho fatto, diciamo, il freelance tuttora. Fin dall'inizio, dopo la ricerca, sono stato al CNR, mi sono occupato sempre di reti neurali e da poco, insomma, usciti i language model, il mondo degli assistenti, mi sono lanciato in un progetto open source che sta avendo un buon riscontro, che si chiama Stregatto e sono contento di essere qui con voi.
Fantastico. Allora, noi in questa puntata parleremo estensivamente del tuo Stregatto, che tra l'altro è anche un team di contributori, non un piccolo. Magari però prima di arrivare a quello facciamo un po' di intro al mondo, no, dei language model. Diciamo, se dovessi un po' riassumere ad alto livello, no, quali sono le funzionalità che molti li conoscono magari da utenti di ChatGPT, no? Però quali sono, da un punto di vista dello sviluppatore, i modi in cui può essere usato nella propria azienda un language model, no? Per fare giusto un intro.
Sì, se lo dovessi proprio presentare ad uno sviluppatore, i language model recenti sono quello che abbiamo sempre sognato, e c'è un layer linguistico, un software che permette di collegare il linguaggio naturale ai dati strutturati e i dati strutturati al linguaggio naturale. Io lo presenterei così. Secondo me la vera innovazione per lo sviluppatore è quella, cioè il fatto che parte degli algoritmi adesso li scrivi a manella, parte invece lo descrivi linguisticamente, c'è un pezzo di una rete neurale che ti aiuta a risolvere. E quindi andiamo molto più là del semplice chatbot o dell'assistente, andiamo proprio su un layer di tecnologia che abbiamo appena cominciato ad utilizzare.
E diciamo quali sono dando per scontato che lo sviluppatore medio che ci ascolta non si costruisca da zero un language model, quali sono i servizi principali tra cui può scegliere oggi?
Sì, anche perché farlo da zero sarebbe proibitivo, ma è proibitivo anche per la media impresa italiana, forse la grande, ma non varrebbe la pena. E, può cominciare da servizi commerciali come appunto i servizi di OpenAI oppure Azure che va a braccetto con OpenAI, perché da Microsoft hanno preso il finanziamento, quindi sono gli stessi modelli, le stesse reti che offrono un ottimo servizio. Poi ci sono altri vendor, c'è Cohere, c'è Inflection, ce ne sono ormai una fracca. E poi sta nascendo un ecosistema di modelli open, diciamo, che uno può stare su macchine proprie che variano per dimensione, che per qualità e che vanno a comporre quella che è la coda lunga dell'intelligenza artificiale. Quindi cioè, abbiamo sia già grossi operatori commerciali, sia un ecosistema open e c'è già tutto il gradiente coperto praticamente, quindi ce n'è per tutti i gusti. Da
Ma
dove
per non...
cominciare? ChatGPT, 3 righe di Python e usi la API di ChatGPT e cominci a divertirti.
Queste API come... Cioè, se io dovessi leggere adesso la doc, no, de dell'API, cosa mi devo aspettare, no? Cioè, questi endpoint, che servizi di base mi offrono?
Di base tu gli mandi delle stringhe e quelli ti restituiscono delle stringhe, completando il testo che gli mandi oppure offrendo risposte a un dialogo che tu gli passi. Un language model è a tutti gli effetti una specie di autocomplete gigante che ha varie declinazioni, ha varie opzioni. Ripeto, l'ecosistema sta diventando grande e ci si comincia a costruire on top in un modo molto aggressivo e veloce. Lo Stregatto è uno di questi tentativi estremamente aggressivi. Però in generale tu ti trovi di fronte a delle chiamate a un oggetto a cui passi delle stringhe, un prompt e ti restituisce tendenzialmente una stringa. Che stringa gli passi è il linguaggio naturale, la stringa che ottieni anche.
Ma ci sono anche dei comandi speciali che posso passare per, diciamo, guidare un po' meglio la risposta?
puoi strutturare il prompt, il famoso prompt, cioè il testo che tu dai in ingresso al language model, di modo che ti offra risposte che abbiano un certo formato, ma diciamo la rigidità della programmazione viene meno, questo in positivo e in negativo. In positivo perché puoi far fare cose language model che per scriverle a mano ti ci vorrebbero 70 anni. Mm-hmm. È però difficile ottenere quella certezza che ti dà... Ecco, l'opposto dei language model, essendo modelli statistici, se vuoi dire, l'opposto è la crittografia, cioè la blockchain siede al continuum, al lato opposto del modello statistico, quindi ci puoi parlare, puoi creare cose strutturate, puoi costruirci on top, ma stai sempre su una... Immagina che è come volare, ma stai su un aeroplano che vedi proprio il motore che scoppietta, che ti potrebbe abbandonare da un momento all'altro, è ultra impreciso, insicuro, sfumato, fuori controllo, ma è il prezzo che andiamo a pagare per aver conquistato il linguaggio nelle macchine.
Senti, ma volevo dirti, a me sembra che comunque sulla IA generativa ogni tanto ci siano reazioni un pochino... strane, del tipo o food oppure troppo entusiasmo, nel senso la gente si aspetta che sappia fare cose mirabolanti, del tipo laurearsi in legge. Secondo, come le gestisci queste situazioni? Se ti capita, se ti sono mai capitate richieste strane o comunque come le incaselli per dire ehi, attento che in realtà questo strumento sa fare questa cosa e non puoi aspettarti, ecco, che si prenda una laurea in ingegneria aerospaziale, ecco.
Sì, è verissimo. Ammetto che ho fatto fatica per tutta la vita professionale a gestire le aspettative nei confronti dell'intelligenza artificiale e a maggior ragione adesso che c'è stata questa esplosione. Credo che entri in gioco, soprattutto con i language model, una forma di proiezione psicologica che è affascinante ma anche parecchio pericolosa. Perché di base c'è un pezzo di fantascienza, di cose che leggiamo solo nei romanzi, che adesso è diventata vera, e quindi tendiamo a non studiare tanto, a prenderla un po' per così com'è, e poi a costruirci sopra delle allucinazioni. Non ci sono solo le allucinazioni da parte del language model, ci sono anche le nostre, e ci scordiamo un po' di andare un po' a studiare meglio come sono fatti, che rischi hanno, pro e contro. Ecco, quindi per agganciarmi a quello che tu dici, sarei sicuramente per diffondere di più quelli che sono, oltre i pregi, anche i limiti di questi oggetti, perché ne hanno veramente tanti, e quindi poi mettere da parte le nevrosi che abbiamo e affrontarlo in modo più maturo. Cioè, ci sarebbe tanto da dire. Ecco, io comunque, per rispondere, è la proiezione l'aspetto dirompente, sia in positivo che in negativo. Tendiamo a proiettare su questi oggetti capacità umane, facciamo attribuzione di cognizione, di emozione. ChatGPT pensa, ChatGPT non ha capito, ChatGPT è convinto che... Ho detto a ChatGPT di impersonare e lui mi ha risposto che... E questo anche persone molto addentrate.
Esatto, ti stavo per chiedere proprio questo, cioè... Queste proiezioni le vedi più dagli esperti del settore o magari dall'uomo della strada? Cioè, che reazioni diverse hai visto tra chi ci lavora e chi non ci lavora?
Allora, da fuori assolutamente molto più forte la proiezione, tanto più sei addentrato nella tecnica, quindi già gli sviluppatori tendono ad inquadrare tutto questo in modo molto più sano. Mm-hmm. Essendo abituati poi ad avere a che fare con la tecnologia, sanno che può essere un'arma a doppio taglio e conviene informarsi su come usarla in modo sano. Quindi sicuramente, ecco, venditori, project manager, insomma, manicati vari, trafficchini di tutti i tipi, oppure gente che si spaccia per esperto di... Questi qui sono quelli che proiettano di più e anche che comunicano la loro proiezione fuori. E quindi sono i più pericolosi in assoluto, mentre invece il lato tecnico, quello che ho notato è che, nonostante poi sappiamo che sono oggetti di natura statistica e che mettono in fila dei token, poiché sono estremamente bravi nel farlo, poi a un certo punto ci perdiamo anche noi, ma io pure lo ammetto, a volte mi perdo totalmente, anch'io casco un po' nella trappola di proiettare. E se posso fare un esempio, non so se rispondo in modo troppo prolisso.
No, vai.
L'altro giorno stavo lavorando con un paio di ragazzi che contribuiscono allo Stregatto. Questi qui sono giovani, hanno 20 anni, e quindi sono delle locomotive a vapore, cioè hanno un cervello che va più veloce di Usain Bolt. Quindi faccio fatica pure a stargli dietro. A un certo punto volevamo far produrre a language model questi qui piccolini locali, non so se avete mai sentito Mistral, Zephyr, questi qui che girano in casa. Volevamo creare, insomma, un prompt per far produrre a Mistral un dizionario, un JSON, per poi parsare questo JSON e costruire l'applicativo on top, di modo che parti dal linguaggio, il language model a partire da questo input linguistico crea una struttura dati, tu prendi la parse e ci fai altro nel tuo software. Allora, che è successo? Che nel fare una serie di tentativi successivi per far funzionare questa cosa, effettivamente poi siamo caduti nel loop del non capisce, è debole, è stupido. Abbiamo tutta una serie di attribuzioni umane. Poi c'è tutto, ci siamo svegliati e ci siamo detti, ragazzi, come l'hanno costruito questo oggetto? L'hanno costruito, cioè, facendo predizione sul prossimo token su montagne di testo. Quindi per risolvere il problema, quello che possiamo fare è imitare il tipo di testo da cui lui ha già estratto sequenze del genere, e abbiamo risolto il problema simulando un tutorial, simulando cioè creando un prompt che era molto più vicino ai dati di addestramento, piuttosto che dire sei un AI che deve fare questo, ma non fare quest'altro. È quella lì la trappola, nel senso che sono talmente fighi questi oggetti che anche se sai benissimo come li hanno costruiti, vai a finire da tutt'altra parte. Secondo me, più passerà il tempo e più sarà forte questo effetto.
C'è un po' il bias di 2001 Odissea nello spazio a tutti, al 9000 che è intelligentissimo e ti vuole distruggere. No, scherzo.
Vabbè, dobbiamo abituarci, allenarci a porre domande in modo giusto, un po'.
Esatto.
Anche quando parli con qualcuno, no? Nel tuo lavoro, che magari non è proprio col tuo stesso background, non è che poi vorrete
No, ma poi
dire.
anche la chiave, secondo me, è il sapere anche dire, guarda che i limiti però sono questi di questa cosa, non è.
E
Sì,
dato
esatto.
che prima ci hai fatto un po' di esempio, ok, ce ne sono tanti servizi commerciali, adesso ci hai menzionato un paio di modelli open, Mistral, Zephyr. Ci riesci a fare un po' un elenco alto livello di quali sono i modelli open, se c'è una differenza di specializzazione tra questi o anche chi c'è dietro magari che li ha resi pubblici?
Sì, allora si parte dal 2020, esce GPT-3, che è la versione 10 per in termini di quantità di parametri e quantità di dati di addestramento rispetto a GPT-2, che era un modello in realtà abbastanza simile agli altri del periodo da parte di OpenAI, quindi OpenAI non è che ha cominciato troppo sui language model. Comunque esce GPT-3. La componente scala, grazie a OpenAI e un grosso finanziamento di Microsoft, viene inserita in questo mondo del language model e con la scala finalmente si raggiungono capacità linguistiche che vanno ben oltre quello che ci aspettavamo. Nel loro articolo dicono anche queste sono capacità emergenti e dicono, taglio breve, però questa cosa la devo dire per forza, nel loro articolo dicono la scelta che noi abbiamo fatto per creare GPT-3 è la scala, abbiamo aggiunto la scala. Cioè, ci abbiamo messo compute e dati. Quello che abbiamo ottenuto è la proprietà emergente del few shot learning. Comunque riescono a fare cose che insomma prima non riuscivamo a fare. Principe, mettere le istruzioni nel prompt senza addestrare ulteriormente questa rete. Tu gli scrivi quello che deve fare e quella lì lo fa nel prompt, cioè nell'input linguistico. Si apre un baratro gigante nel mondo accademico. Gente che faceva analisi del linguaggio naturale da 20 anni, che faceva la valigia, gente che dice ok, non mi daranno più da mangiare, adesso che facciamo? Questa cosa va avanti per un po' in sordina in realtà, perché è rimasta un po' nel mondo accademico, se non che nel 2022 OpenAI pubblica una versione tunata per la user experience da chat, che si chiama ChatGPT, la pubblica online e il resto lo sappiamo. E c'è stato il botto quello vero. Allora, che succede? Perché il mondo open ha laggato? Perché Google ha laggato? perché non si sono viste risposte immediate da parte di Google, perché doveva ripensare completamente il business model della SERP, della pagina dei risultati del motore di ricerca, mentre invece Microsoft ha subito integrato questa roba in Bing. Perché? Perché Bing non lo usa nessuno. Da parte di Meta anche c'è stato un ritardo, perché evidentemente non erano pronti, a differenza di Google che invece era prontissima, ma non l'hanno fatto per motivi di business probabilmente. Meta ha tardato, e quando è arrivata nell'ecosistema language model e si sono resi conto che era assolutamente necessario, l'hanno fatto appoggiandosi al mondo open e dicendo secondo noi, invece che ragionare come il tandem OpenAI Microsoft che vuole centralizzare questi oggetti e farli girare su cloud proprietari e venderli a utilizzo, noi rilasceremo il modello con dei vincoli e alimenteremo un ecosistema in cui ci aspettiamo che ci sia una coda lunga di modelli specializzati sulle cose più disparate, e le persone useranno questi modellini specializzati tutti diversi tra loro. Quindi questa è stata un po' una prima frazione. Nel frattempo anche l'Europa un po' si è adeguata con Mistral, che è una startup super finanziata, fatta da alcuni personaggi che hanno partecipato ai team di sviluppo previo menzionati. Sono europei questi di Mistral e hanno cominciato pure loro ad addestrare modelli. C'era sempre un tentativo europeo che si chiama Bloom, che è andato in disuso, che era un'alternativa a GPT-3. Poi ci stanno gli Emirati Arabi, che hanno costruito Falcon, che è un modello pure all'altezza di GPT-3. Open, tra l'altro il modello open più avanzato forse è proprio degli Emirati Arabi, non vorrei insistere, e poi ci sono i cinesi che vanno per conto loro. Quindi se è nel giro di, diciamo, dal 2022 in poi, che è l'anno di ChatGPT, si sono visti tentativi soprattutto di ricreare GPT-3, che è l'oggetto da cui deriva ChatGPT, sia nel mondo commerciale vendor, sia nel mondo open, e con diversi capitoli internazionali. Quindi questa cosa è enorme. Per quanto riguarda gli utilizzi, appunto, i vendor commerciali tendono a buttarsi su modelli generalisti, il sistema open invece piano piano si va declinando per modellini piccoli un po' più specializzati. Il motivo essenziale è l'infrastruttura che serve per farli girare, modelli più piccoli, capacità linguistiche limitate, e quindi lo specializzo e lo uso proficuamente per fare meno cose.
E dato che all'inizio ci hai detto che era proibitivo, no, fare in casa un modello da zero, invece basta partire da un modello open e, diciamo, poi specializzarlo su un settore, se uno vuole, no, creare un nuovo modello, un nuovo business, puoi spiegarci un po' di quali possono essere i passi e qual è la scala in questo caso per specializzarlo?
Sì. Crearlo da zero è assolutamente improponibile, stiamo parlando di investimenti di milioni e milioni di euro, senza esagerare, e la necessità di flotte hardware che contano probabilmente le decine di migliaia di GPU. Quindi, tra l'altro, notizia recente, ho visto che Leonardo si è approvvigionata a decine di migliaia di GPU, ma mi ha stupito questa cosa, Leonardo proprio la nostra, Leonardo. Ok, comunque che succede? In casa non te lo fai di certo. La pratica di prendere un oggetto di questo tipo e modificarlo con ulteriori dati si chiama fine tuning, e questo qui è già più approcciabile per iniziative, diciamo, più piccole. E tra l'altro ci sono espedienti come la quantizzazione e il famoso LoRa, lo menziono senza spiegarlo perché magari evito di farvi addormentare. Comunque ci sono degli espedienti per farli girare su macchine più piccole, quindi meno video RAM, GPU, e la possibilità di fine-tunarli, di versionarli con meno dati. Il mondo dell'open è esploso. Allora, che succede? Qui si apre una prima biforcazione tra la filosofia del fine-tuning e la filosofia cosiddetta RAG, R-A-G. Allora, fine-tuning vuol dire: voglio un modello che faccia cose specifiche, mi preparo un dataset specifico, modifico questo modellino di modo che faccia quella cosa che mi serve. Questo è il fine-tuning, no? Me lo modifico e lo uso per quello scopo lì. Mentre invece il mondo del RAG, a cui appartiene pure lo stregatto, e quello su cui sto scommettendo tutti e tre i testicoli, ragazzi, il mondo del RAG è Retrieval Augmented Generation, cioè vuol dire non andiamo a versionare il modello, ma ne usiamo uno sufficientemente potente da accettare nel prompt il contesto di quello che deve fare e poi farlo senza subire modifiche. Quindi si va a costruire il prompt in modo intelligente, di modo che il modello ti risponda adeguatamente. E queste sono due fazioni già che si sono create, che puoi vedere un po' come, che ne so, due design pattern nel software che si fanno un po' dalla battaglia, no? tipicamente hai startup addirittura che si specializzano su una o l'altra cosa, quindi tutto da vedere. Non so se ho risposto.
Assolutamente sì.
No, e chi sono i concorrenti dell'altra parte, diciamo, invece, rispetto a chi è che usa il fine tuning di più, se c'è qualche azienda lo fa?
Il fine tuning lo usano quelli che hanno macchine a disposizione per tenersi i modellini in casa e sono disposti ad averli magari più piccoli ma più specializzati, mentre invece RAG è dire ok, mi rassegna a usare modelli più grandi però sufficientemente generali, c'è proprio una scelta contestuale, non... Mm-hmm. Per esempio, ecco, Llama è un modello che è stato pubblicato in diverse dimensioni, no? Tendenzialmente più sono grandi più sono intelligenti, tra virgolette. Il Llama 70 miliardi vuol dire che ha 70 miliardi di connessioni neurali, quello lì è effettivamente forse anche più potente di ChatGPT, ma già il Llama da 13 e da 7, che sono quelli che le persone si fanno girare in casa, quelli sono più adeguati forse a un fine tuning rispetto al 70, capito che intendo? Addirittura mm-hmm. Cioè, varia in base alla dimensione del modello, in base a quello che ci vuoi fare, in base a come la pensi proprio, su cosa vuoi scommettere, ecco.
E nel metodo RAG, quindi, se ho capito bene, tu spingi un po' più sul contesto che inserisci nel prompt, quindi non, il modello di fatto non lo tocchi.
Esatto, sì sì. Okay. Proprio retrieval augmented generation sta proprio nel dire retrieval, allora è una generazione perché tu chiami il language model e gli fai produrre testo, no?
Sì.
Perché è retrieval augmented? Perché quando devi fare un qualche task, tu fai prima precedere al lancio del language model un task di retrieval, cioè chiami un database, sì. Prendi le informazioni rilevanti che ti servono per fare quello che devi fare, le combini in un prompt, e poi passi questo prompt al language model. Quella è retrieval augmented generation. Cioè, poi gli americani danno questi nomi clamorosi a delle cose che poi sono anche delle fregnacce, se uno vuole, però alla fine è quello, no? È molto più semplice.
E questo retrieval è un retrieval, diciamo, deterministico, oppure c'è anche un modello che decide come fare retrieval? È più semplice di così?
Qua sta a te. Sta a te, giusto. Marco, cioè qua diventi tu l'artista della situazione, il designer, l'ingegnere, sei tu che ci metti quello che vuoi. Stanno andando di moda i database vettoriali per il fatto che si tende a fare la cosiddetta ricerca semantica, che se chiedi a me non è semantica neanche per niente, casomai è una ricerca geometrica. Mm-hmm. Comunque tu puoi proiettare testo, immagini, oggetti del mondo reale in uno spazio geometrico attraverso un'altra rete neurale ancora che si chiama embedder, che ha questo scopo, e poi prima di creare questo prompt vai a cercare tra gli embedding quelli più vicini alla query, e, insomma, non so poi se diventa troppo tecnico, però di base vai a pescare per somiglianza le cose che meritano di stare nel prompt, ma non devi forza usare un database vettoriale, puoi pure usare un SQL, Elasticsearch, un database a grafo, cioè in realtà puoi fare quello che vuoi. Rientra tutto nella RAG fin tanto che arricchisci il prompt con informazioni che derivano da un task, da un processo di retrieval, mm-hmm. basato sulla conversazione fino a quel momento, oppure basato che ore sono, oppure dove stai col GPS, tutto questo è... Prendi il contesto, fai una ricerca su un database, prendi delle informazioni rilevanti, le infili nel prompt e passi tutto al language model.
E il contesto che tu dai nel prompt è un qualcosa di più lungo e più grosso o non necessariamente, può essere anche semplicemente più preciso?
Deve essere non troppo lungo, perché sennò vai su per il famoso context length. Hai visto che ultimamente c'è stata questa gara commerciale tra i vendor di language model a creare il contesto più lungo, no? Mm-hmm. Questo è perché la gente comincia a copia incollare interi libri e metterli nel prompt. Mm-hmm. Il che vuol dire che, a parte il fatto che tanto più il contesto è lungo, tanto più il language model è debole, è dimostrato statisticamente che al crescere il contesto diminuiscono le prestazioni, ci sono effetti di recenza, di...
Come, insomma, per gli esseri umani, no? Se si mette
troppo
lungo poi...
In teoria, minore, più il contesto è piccolo, meglio è, a parità di language model, e quindi ti tocca fare una selezione a monte, il che vuol dire che il tuo processo di retrieval è fatto meglio, il che ci riporta ancora una volta sull'aspetto del retrieval e della composizione del prompt. Cioè tu puoi, per capirci, tu puoi costruire un intero framework con primitive, con moduli, con... tutto quello che siamo abituati a fare. Cioè, immagina quello che abbiamo chiamato CMS, no? Content Management System. Alla fine è un programma che prende i dati da un database e te li fa diventare pagine web, no? E garantisce tutta una serie di interazioni. La Retrieval Augmented Generation è simile a quello, cioè ci sono framework interi soltanto per comporre questi prompt. Tanta roba puoi fare lì dentro. E lo stregatto l'ho costruito apposta, perché secondo me lì ci va il framework per fare...
Senti, l'uso del RAG alla fine ti permette di scegliere un po' il modello generalista che vuoi, ma ci sono trade-off, differenze nella scelta di questi modelli? Cioè un modello è più bravo a far qualcosa rispetto a un altro, oppure... Cioè, come si fa a scegliere quello giusto alla fine? Qual è il trade-off?
Hai ragione. Allora, il primo fattore, per quanto brutale, la prima indicazione di quanto è forte un modello è quanti parametri contiene. Cioè, tanto più è grosso, tanto più quello lì viaggia. E poi ci sono una serie di altri fattori legati ai dati su cui sono stati addestrati, e c'è un po' di tutto. Leggevo di recente una polemica sul fatto che mancano strumenti di valutazione dei language model che non siano i benchmark accademici, che per carità sono assolutamente standard, però poi tendono a non riflettere più di tanto l'utilizzo pratico che si fa di questi oggetti. Il benchmark accademico è un dataset su cui va a testare questi language model, e i ricercatori fanno a gara chi riesce a superare questi benchmark, no? Per dire, con questo algoritmo, con questa rete, più questo algoritmo, insomma, con il nostro setup abbiamo vinto il dataset internazionale di domande e risposte sulla matematica, e loro chiaramente hanno quello standard per misurarsi sul piano della ricerca. Sul piano invece industriale pratico, quei benchmark si rivelano spesso purtroppo insufficienti, ben lontani dalla realtà. E la polemica di cui leggevo ultimamente è: mancano framework di valutazione a valle del language model a livello industriale, e troppe persone fanno il cosiddetto vibe test. Cioè, ti dicono quale language model è meglio di un altro, quale è meglio a fare qualcosa rispetto a un altro in base alle vibes. Cioè, lo provano a mano, capito? È ridicolo, chiaramente. Quindi, per rispondere alla domanda, ancora non siamo a quel punto, secondo me, da poter dire, guarda che... Ci abbiamo dei benchmark industriali. I benchmark ci sono accademici, ma non ci sono industriali. Questo è.
E visto che ormai abbiamo dato qualche anticipazione dello stregatto, o Cheshire nella sua versione inglese, raccontaci a questo punto perché è nato, no? Cioè, cosa mancava nell'ecosistema open source e perché ha lanciato questo progetto.
Sì, era insomma dicembre-gennaio tra 2022 e 2023, il mondo era assolutamente invisibilio per ChatGPT. Io avevo già visto un bel po' di cosette costruite on top di GPT-3, in realtà. Quando è uscito ChatGPT a me sembrava lampante che quello era solo l'inizio e che non dovevi individuare, non dovevi vedere in ChatGPT una AI, bensì un modulo linguistico di un'architettura cognitiva molto più spinta. Soprattutto mi sembrava utile vedere a questi oggetti come dei microservizi all'interno di un'architettura composta anche di altri microservizi di software tradizionali, di quelli che scriviamo tutti i giorni. E quindi ho cominciato a ragionare sul ma perché tutta sta gente che è impallinata, perché ho chiesto a ChatGPT e fa, in realtà ChatGPT non fa niente, cioè con tre righe di Python in realtà lo puoi far diventare un qualcosa che ti controlla il terminale della macchina che usi tutti i giorni, perché questa roba già l'avevo vista fare. Vedevo che c'era una forte difficoltà a fare questo saltino, ma giustamente, perché magari non te è ovvio, no? E ho detto, ragazzi, stavo parecchio su TikTok in quel periodo, ho detto, ragazzi, appena finisco di ristrutturare casa, faccio un tutorial su come usare ChatGPT, la API di OpenAI, per fare roba un po' più malata, per fare in realtà molti più danni di quello che ci stiamo rendendo. Si possono fare molti più danni di così. Quando poi, insomma, è arrivato fine febbraio, inizio marzo, che finalmente mi sono potuto mettere seduto a scrivere, nel giro di un paio di settimane ho pubblicato questo esempio che da me nasceva con la speranza, sì, che sarebbe stato notato, però era più che altro un modo di far vedere quello che sarebbe successo a livello di tutorial, per farci magari dei corsi sopra, per fare divulgazione, e avere la scusa magari per acchiappare qualche consulenza in giro. Vabbè, tempo un mese e mezzo, c'erano, capito, 40 fork, gente da tutti i lati, chiamate, mi è completamente esploso tra le mani.
Fantastico. E quando è che ha iniziato a chiamarsi stregatto? Già dall'inizio a quel nome? No?
Sì, dall'inizio mentre lo scrivevo, io ci tengo a dire che il primo commit dello stregatto è pubblico, cioè io l'ho costruito tutto in pubblico, non mi sono tenuto niente, tant'è vero che nel codice poi ci sono diversi commenti tipo... Lo so che questa cosa è brutta, mi dispiace, cioè ci ho lasciato dei commenti dentro che ogni tanto passa sopra qualcuno e dice: Piero, ma te, tu non stai bene. Ero indeciso tra Stregatte e Pinocchio, ragazzi, perché l'idea di Pinocchio secondo me è ultra affascinante perché, oltre che una citazione alla nostra cultura, insomma, un omaggio, la figura di Pinocchio che è del burattino che vuole diventare un bambino vero, e che nel farlo però si perde in un mondo di bugie e di allucinazioni, secondo me
Bellissimo.
era ultra calzante. Quindi, e poi c'era pure lo stregatto che mi piaceva perché mi è rimasto impresso il libro che ho letto, l'originale proprio di Lewis Carroll, e mi era rimasta impressa la parte in cui la regina di cuori vuole tagliare la testa dello stregatto perché la regina non riesce a vincere a cricket, e praticamente lo stregatto dice: Va bene, tagliatemi la testa, tanto io ho solo la testa, perché nel frattempo il corpo è completamente scomparso. E ha questo modo di parlare crittico, super partes, non si capisce bene che dice, perché è come se in realtà sapesse tutto, ma non te lo vuole dire. Quindi entrambi, secondo me, sono due prospettive sull'intelligenza artificiale interessanti. Ho scelto Stregatto soltanto perché una designer che si chiama Elisabetta Licino, parlando su Instagram, me l'ha consigliato, mi ha detto: No, no, guarda che è più figo lo Stregatto. E ho detto: Ok, chiamiamolo Stregatto.
Fantastico. E per chi ancora non lo conosce, no? Abbiamo detto, chi, se uno sviluppatore deve iniziare a fare prompting, eccetera, si collega a OpenAI, l'API Azure, boh, ha risolto. E allora
Sì.
perché lo stregato? Cioè, che problema è, che tool in più gli dà lo sviluppatore?
Guarda, è un po' come dire voglio fare un applicativo web, conosco il protocollo HTTP, conosco come funziona un CMS, me lo scrivo da zero. Chiaramente lo puoi fare, però in bocca al lupo, nel senso, Stregatto ci abbiamo messo le mani in 40, ai test è usato già in produzione, ci sono diverse aziende che insomma ci stanno lavorando, che lo utilizzano, c'è una no profit che sta arrivando, che farà capo allo Stregatto, cioè a dirlo. E quindi questo qui si avvia per essere un framework che sicuramente ce ne saranno un bel po', però di livello internazionale per andare direttamente alla ciccia. Perché altrimenti che avresti come... Ah, con lo stregatto tu fai Docker Compose Up, boom, e c'è già il microservizio pronto, configuri il language model graficamente e puoi fare i plugin. C'è già i plugin pure della community da installare, cioè tutto grafico, se volete ve lo faccio vedere. E è dockerizzato, il che vuol dire che per partire, cioè per fare, ho fatto un esempio a Linux Day di Palermo qualche settimana fa, per fare in modo che ChatGPT diventi l'assistente del Linux Day di Palermo, conosca il programma e parli in siciliano, con lo stregatto sono 15 righe di codice e sta già online. Invece se tu parti da zero, quale sarebbe la sequenza? Allora, la prima cosa da fare è scaricarti i client di OpenAI oppure chiamarlo a manella con una libreria per fare chiamate HTTP, chiami la loro API e quella ti rimanda indietro le risposte, quindi da testo a testo. Il livello successivo è usare una libreria che permette di usare più language model e avere integrazioni più facili con database, con parsing, function calling, i tool, una serie di primitive che ruotano intorno a questo mondo. E questa libreria si chiama LangChain. Un avversario di LangChain, più o meno allo stesso livello, ma specializzata sull'ingestione di documenti, è LlamaIndex. Questo è il secondo livello già. Il terzo livello, perché con LangChain o LlamaIndex stai a livello di libreria più che altro, il framework, la messa in produzione te la devi fare tutta da solo. Il terzo livello è quello del framework proprio per assistenti e lo stregatto fa parte di questa famiglia qua. E ci abbiamo preso alla grande, ragazzi, adesso modestia a parte perché i GPTs di OpenAI, questi che hanno appena aperto, cioè, sono come lo stregatto, cioè un GPT è lo stregatto perché si aggancia al language model, ha una memoria vettoriale locale che si ricorda tutto praticamente, puoi caricare documenti e ha le primitive per chiamare funzioni Python arbitrarie, plugin.
queste funzioni Python, poi alla fine gli puoi far fare anche cose, tipo mandare una mail, mandare un SMS con Twilio, una cosa così.
Yes,
Quindi
sì,
è questo,
quelli lì.
diciamo, il
Esatto,
bello.
esatto, esatto. Sono due livelli, diciamo, di integrazione che sono evidenti sui language model, i primi che sono arrivati e che sono più sviluppati al momento. Il primo è quello del, sempre dando per scontato la RAG, la Retrieval Augmented Generation. Se io voglio che il bot sia a conoscenza di informazioni di nicchia, ad esempio la mia documentazione aziendale, io il RAG lo faccio di modo che prima di chiamare il language model metto nel contesto informazioni che sono estratte dalla mia documentazione aziendale. E quindi lì entra il gioco del database vettoriale, ma comunque non è necessario che sia un database vettoriale. Lì c'è l'aspetto di retrieval, che in ChatGPT non c'era, no? Esatto. E quella quindi è la memoria, e lì poi si parla di upload di documenti, parsing di documenti, in che database li metti. Comunque, semplicemente è molto più facile di quello che uno poi si immagina. Però chiaramente intorno ci puoi montare un mostro a sette teste. Nel senso, si fa presto a dire un router HTTP, capito che intendo?
Sì, e quindi diciamo voi avete progettato questo framework con questi, diciamo, tre step che hai riassunto, però poi da utente di Stregatto io posso scegliere i mattoncini che compongono questi step, no? Perché no, c'è lo statement sul sito, no? Che è LLM agnostic, cioè io posso decidere di usare un LLM commerciale piuttosto che uno privato e devo sostanzialmente configurare diversamente il mio container.
Sì, lo configuri graficamente. Se sei già addentrato nella tecnica di questa roba e c'è il modello locale, lo Stregatto lo agganci al language model locale. Se no, ti agganci a ChatGPT oppure ti agganci a Cohere, ti agganci ai vendor. Perché è visto come modulo. Cioè, così come il database, noi lo vediamo come un modulo, no? Alla fine, una volta adattata un po' la sintassi delle due chiamate, poca differenza ti fa che se sia un MariaDB o MySQL o un Postgres, capito? Tendono un po' ad assomigliarsi. E quindi l'aspetto di language model è come se fosse un modulo che tu utilizzi nel framework per interpretare e produrre linguaggio. Si riduce a quello, cioè si riduce, insomma, è l'evoluzione del language model, cioè parte di un'architettura cognitiva. E l'altro pezzo che a cui mi volevo agganciare era, oltre all'aspetto di ricordarsi le cose, del retrieval, c'è poi l'aspetto che diceva Cesare del chiamare funzioni, ossia se tu hai un elenco di funzioni che il tuo bot deve chiamare e che sono personalizzate, ad esempio interrogare un gestionale per le fatture, aprire un ticket, fare ricerca all'interno di un e-commerce, fare scraping di un sito su pagine specifiche, tu puoi fare in modo che il language model abbia accesso a una serie di comandi. E poi questi comandi sono delle vere e proprie funzioni Python, di modo che tu crei anche lì, anche quella è una forma di retrieval augmented generation, perché tu crei un prompt in cui compaiono i nomi dei comandi, lo passi al language model, il language model sceglie il comando, tu parsi la stringa che ti dà il language model e sai quali funzioni Python devi chiamare. Poi una volta che hai visto come funziona questa roba, ti pare, è tipico che io vado in giro, quando poi le persone capiscono quello che c'è sotto a livello di principi, di come nascono questi framework e di come fanno le cose, si meravigliano tutti di quanto sia semplice e addirittura anche di quanto sia volgare, perché siamo ritornati alle regex.
Senti, ma io mi sono perso un pezzo perché ignorantone. La long term memory, dov'è che va alla fine? Cioè, il contesto che hai costruito nella tua conversazione con il language model, dove viene memorizzata?
Allora, si tende a usare database vettoriali, però in realtà puoi usare qualsiasi cosa. Cioè, ti faccio un esempio. Immagina che tu hai un database di questi testuali tipo Elasticsearch, senza scomodare i vettori. Tu metti dentro Elasticsearch tutta la tua documentazione e le conversazioni passate, che sono comunque testo. Quando arriva una query, tu fai la stessa query prima di darla al language model, no? Ad esempio, un utente dice al language model: senti, ma che politica abbiamo riguardo ai criceti? Allora tu, invece di far rispondere direttamente il language model, che non sa nulla del fatto che tu sei un addestratore di criceti, mandi una query al tuo Elasticsearch in cui hai caricato decine di documenti sui criceti, dentro ci sarà la risposta, Elasticsearch più o meno te la trova il pezzo di testo rilevante più o meno, Poi prendi questi di test, pezzi di testo che hai tirato fuori, li pulisci e componi un prompt in cui c'è scritto: dato questo contesto, bam 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 bam, e gli ci metti sotto i risultati della query. E data questa conversazione, umano AI, umano AI, umano AI, cosa risponderesti all'umano? E quindi diventa per il language model, io ci credo nella RAG piuttosto che nel fine tuning, perché per il language model, se il retrieval è fatto bene, si traduce nel avere un prompt in cui c'è già scritta la risposta e lui deve semplicemente usando l'attenzione rimescolare i token e produrti una risposta linguistica. Per cui non fai leva sulla memoria dei terabyte di testo che sono stati usati per l'addestramento, che è molto affascinante per carità, però insomma, una volta che il language model ha conquistato il linguaggio, le informazioni gliele do io, non mi serve che, per capirci, chi se ne frega che ChatGPT sappia qual è la capitale della Bulgaria. A me interessa che sappia articolare bene il linguaggio che riguarda le capitali.
Dato che ci hai raccontato che Stregatto ha un portale, no, una UI, un portale amministrativo, raccontaci un
Sì.
po' di cosa trovo in questo portale, no? Cosa posso configurare l'utente tipico, come lo usa.
Sì, c'è la home page, pannello amministrativo, nel senso che tu lo usi per gestire il gatto, per parlarci personalmente e per amministrarlo di base. Poi, essendo un microservizio, ci può agganciare qualsiasi client, anche vocale. Comunque, nell'admin trovi innanzitutto una chat, da cui puoi caricare documenti col drag and drop. Poi trovi una pagina di memoria in cui puoi vedere una proiezione bidimensionale. Questa è fighissima, la dovete vedere, ragazzi. Abbiamo fatto la pagina di memoria dove tu hai accesso ai ricordi del gatto, di quello che sta salvato nel database a livello di ricordi. Li puoi cliccare, li puoi editare, li puoi cancellare. Quindi vai a modificare direttamente la memoria a prescindere dalla conversazione. E vedi ogni ricordo come se fosse un puntino colorato, colorato in base al tipo di ricordo. Abbiamo costruito un bel oggetto. Poi c'è la pagina plugin che è dove puoi installare i plugin fatti dalla community oppure attivare e disattivare i plugin che tu stesso hai fatto e che ti puoi tenere in casa. Quindi immaginate tipo WordPress. E questo è abbastanza unico nel panorama dei framework sul language model, cioè qua siamo andati proprio per la tangente. Questo perché sia io che alcuni dei contributor, che non li ringrazierò mai abbastanza, vengono dal mondo WordPress, sono esperti di open source, cioè abbiamo un'esperienza della Madonna, che nonostante quello che si dica, l'Italia è piena di fenomeni dell'informatica, ragazzi, cioè abbiamo un fiorire di talenti, giovani, senior, l'Italia scoppia di talento tecnico, scientifico, informatico. Comunque, per tornare all'admin, c'è la parte di memoria, la parte sui plugin e poi i famosi settings. Dai settings ti puoi scegliere il language model e quindi graficamente dici ok, voglio ChatGPT oppure voglio Cohere oppure voglio Zephyr, te li scegli. Ti scegli l'embedder, che è l'altro modello che proietta il testo, insomma, vabbè, insomma, i settings per scegliere quali pezzi vuoi usare di queste reti neurali. Da dove prenderle e ci siamo. Questo è l'admin.
Fantastico. E ormai, cioè, è uscito fuori questo discorso più volte, e a me una cosa che ha colpito di più di questo progetto è proprio l'entusiasmo dei contributori che si sono uniti, no, a questa avventura, perché non è banale né, cioè, almeno vedendolo da fuori, sembra che ci sia tanta contribuzione in termini di quantità, ma anche di passione, no? Cioè, qualche giorno fa qualcuno aveva messo la foto di un vostro ritrovo lì a Palermo al Linux Day. Però anche tu sei qui perché c'è un mio collega che è un contributor del progetto, quindi com'è andata, no? Cioè, non so se avevi già avuto in passato dei progetti open source di questo successo, però come gestisci, no, questa community che si è creata?
Allora, per me è stato essenziale allontanare individui che erano troppo orientati al commerciale. Quella è stata, io direi, quella è stata assolutamente la parte essenziale. E tant'è vero che prima la licenza era Apache, è stata messa poi GPL in seguito proprio per scoraggiare determinate prese di Bastiglia. È essenziale che si cazzeggi, è essenziale che il divertimento sia messo di fronte a un sacco di altre cose. Per esempio, sono molto criticato perché non faccio roadmap. Cioè, per me la roadmap non esiste. Cioè, noi andiamo freestyle perché non crolla tutto, lo dobbiamo ricostruire. Infatti, No, scherzo. Ultimamente sono diventato più pesante con i ragazzi perché, allora, c'è da dire che questo è il lavoro volontario, no? Io mi sto rischiando la carriera su questa cosa, nel senso io da febbraio ci lavoro a tempo pieno, ho preso 0 euro e sono convinto di fare la cosa giusta. Quindi da parte mia si richiede disciplina, serietà e orientamento al dovere. Da parte dei contributor no, i contributor fanno quello che gli va di fare, quindi io propongo una serie di cose, ascolto le proposte che vengono da loro e cerco il più possibile di tenere alto quello che è il divertimento e la voglia di fare, di sperimentare, di fare casino, di fare meme. Nel momento in cui diventa una burocrazia, ci sono gli sprint, devi fare questo, devi fare quest'altro, secondo me non va bene. Lì si entra in una fase industriale, per cui appunto ci sarà spazio per parlarne più in là, però fino a che ci divertiamo è giusto che ci divertiamo, e proprio per questo motivo sono sempre più orientato a far diventare il progetto una no profit. Cioè, nel momento in cui entra di mezzo il capitale in queste cose, chiaramente ti aiuta, hai molta più benzina, però si perde un po' lo spirito, e quindi vorrei equilibrare queste cose. Chiaramente a un certo punto bisognerà mangiare di qualcosa, poi si vede. L'entusiasmo deriva dal fatto che credo, mettendo l'umiltà da parte, di avere un grosso seguito per quanto riguarda l'intelligenza artificiale in Italia. Cioè, la mia credibilità viene dai video di YouTube, ho fatto tutorial gratuiti, sono stato il primo addirittura non solo a fare corsi ma pure a regalarli, e quindi ci sono un sacco di persone che hanno detto ok, vediamo che sta facendo quel matto, e oltre a vedere che cosa bolleva in pentola, poi si sono anche appassionati, ci hanno messo la loro creatività, la loro voglia di fare. L'obiettivo è tenere le energie positive, continuare a costruire e poi si vede. Essenzialmente quello che ho fatto, ho anche rifiutato proposte di finanziamento,
certo.
Per essere coerente a questa cosa qui, e poi si vede.
Ma i canali di contribuzione principali del progetto sono GitHub e Discord, quali sono se qualcuno volesse contribuire?
C'è il GitHub con le issue tutte categorizzate, good first issue, stiamo facendo un po' di lavoro per avere quella cosa lì facilmente attaccabile. E, c'è un repo apposta per la documentazione tecnica che sta online, si può consultare, c'è una guida per scrivere i plugin, tra l'altro di cui si è occupato Samuele che è Barzacchi, che saluta, che è la persona che ci ha messo in contatto.
Ciao Samuele.
Ciao Samuele. E lui ha fatto un revamp della documentazione spettacolare, secondo me. E poi abbiamo un bel sito in cui pubblichiamo più che altro tutorial, notizie. E poi c'è il Discord, che al momento è bello popolato, siamo 1500 persone. E si parla soprattutto di aspetti tecnici, persone che lo provano, perché Docker non funziona su Windows, e la risposta è perché Windows non è un sistema operativo, usa il sistema operativo serio. E niente, questo qua, quindi modi di raggiungerci ce ne sono e assolutamente benvenuti. Anzi, ti dirò di più che una delle criticità, a mio avviso, è nei prossimi tempi rendere più noto quello che si può fare col framework, perché fa tante cose, tecnicamente è uno dei migliori al mondo, veramente. Ne abbiamo prove anche numeriche. Però non l'abbiamo spiegato ancora benissimo, questa è colpa mia, quindi è il caso di parlarne un po' di più, non in termini di aggiungiamo roba, ma in termini di ecco che cosa ci puoi fare, non so,
stai giocando,
e soprattutto dando il benvenuto a chi sta iniziando con queste cose, perché qui poi mi sto un po' zitto perché non la smetto più di parlare. Secondo me siamo passati in una fase dell'intelligenza artificiale in cui, dirò una cosa impopolare, non serve più come prima sapere cosa c'è sotto. Io ho conosciuto decine di sviluppatori forti, però con la sindrome dell'impostore, che a un certo punto dicevano a me non va tanto più di fare sviluppo, voglio buttarmi in data science, voglio fare modellistica, e si facevano problemi perché c'era della matematica dietro da recuperare. E io già lì dicevo, occhio, guarda che le librerie sono diventate talmente astratte che in realtà tu i modelli li puoi costruire black box, l'importante è che impari bene la validazione. Cioè, devi imparare bene le metriche per non prendere cantonate. L'algoritmo in sé lo puoi anche capire con calma. E adesso è ancora di più vera questa cosa, non c'è neanche l'aspetto di validazione, perché questi oggetti te li ritrovi come API.
Quindi un canale di contribuzione che forse sarà più importante in futuro è quello più di trovare use case o raccontare, no? Inventarsi modi di renderlo più accessibile a più persone, più noto.
Sì, sì, ma anche per... sì, assolutamente sì. Anche perché è diventato veramente facile scrivere plugin, veramente tu, 20 righe di codice, ripeto, a Linux Day ho fatto vedere, creiamo l'assistente del Linux Day, lo facciamo parlare in siciliano, gli facciamo fare lo scrapping della pagina di DistroWatch per sapere ogni giorno qual è la versione di Linux più, la distro più vista. Gli diamo l'agenda in memoria di modo che mi sa dire appunto Cesare ancora interviene di che cosa parla. So, 20 righe di codice, raga, ormai è diventato facilissimo, facilissimo.
20 diventato... righe di codice Python, però se lo scrivessi in Java magari.
Diciamolo.
Questa intervista pythonista comunque.
Cioè, non esiste altro linguaggio al di fuori di Python per quanto riguarda.
Salutiamo chi ci ascolta, community R. Va bene, ti faccio, visto che hai detto che non avete una roadmap, ti faccio la domanda sulla roadmap, quindi
cosa
ti piacerebbe tra un anno, come ti piacerebbe vedere Stregatta? Non vado più là di un anno.
Dal punto di vista della maturità del framework ci stiamo stabilizzando, quindi poi a livello di roadmap, di feature, secondo me sarà figa avere una serie di strumenti lato plugin per gestire facilmente le conversazioni, i form conversazionali. Cioè vorrei prendere un po'... Ti faccio un esempio. Immagina un chat GPT che ti chiede a te e altre due o tre persone che magari comunicano da dispositivi diversi e che sapete che vi vedrete a cena chi vuole quale pizza. E fa partire questo ordine, sa già dove sarà la cena e ti arriva alle 9, 9:30, ti arriva già la pizza a casa direttamente. Questo qui non è un semplice chatbot, questo qui è un layer linguistico che si appoggia poi ai API esterni, ma che è operativo. Mm-hmm. Cioè abbiamo ancora l'ottica che abbiamo su ChatGPT, ancora legata al dimmi queste cose, dammi accesso a queste conoscenze. Invece secondo me dobbiamo andare via via ad inquadrare questi oggetti come operativi, cioè fanno ordini, capito? Fanno ordini commerciali, inseriscono dati nei database, quindi questa parte qua secondo me va sviluppata non perché non ci sia a livello tecnico, ma perché secondo me non è sufficientemente semplice per come è esposta al grosso degli sviluppatori. Cioè quindi nello Stregatta vorrei delle primitive elementari per fare questa roba, di modo che te sai benissimo come funziona il tuo e-commerce, lo agganci al gatto facilmente con delle primitive semplici. Per dire, se hai bisogno che per far partire un ordine c'è bisogno che quello lì ti abbia dato il codice fiscale, l'indirizzo, il bot questa roba la deve fare in automatico. Tu devi dire in modo dichiarativo quali sono le informazioni che ti servono e il bot ha le informazioni da compilare. Quindi primitive semplici per rendere il language model operativi. E la seconda probabilmente la multimodalità, lì però secondo me c'è da aspettare, cioè inserire visione, audio, voce.
Bello, bello. Allora, chi vuole seguire in futuro le tue gesta, dove ti trova sui social? Di solito facciamo sempre questa domanda, no? Tu sei particolarmente presente su un po' come ti trovano, chi non ti segue già.
Allora, chi ama far finta di essere serio su LinkedIn... Mm-hmm. Mentre invece mi diverte tanto TikTok, mm-hmm. e poi ho un sacco di materiale divulgativo su YouTube. Su TikTok più che altro è un po' il diario quotidiano di questa avventura.
Bello. Grazie mille Piero, purtroppo siamo andati ben oltre il tempo che ci eravamo dati, ma è stato veramente super. Grazie allora, buona serata, ciao!
Grazie mille.
Ciao, ciao Piero.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.